È inutile ogni presentazione oltre il nome e il cognome per il lavoro che ha svolto e svolge da anni nel paese, innanzitutto quello di docente, di conversare con noi su questo tema, sogni e speranze di un italiano medio davanti alla sfida dell'Europa. E l'incontro vorremmo che si svolgesse così, una introduzione, un modo con cui lui stesso ci faccia entrare in queste problematiche e dopo sviluppare attraverso anche le domande che noi potremo rivolgersi un dialogo in modo tale che da poter utilizzare al meglio il contributo così diretto che stasera tu, e di ciò ti siamo grati, vorrai darci. Prego.
Allora, io voglio essere molto breve perché credo che sia più interessante davvero passare alle domande e risposte che sono più vive e corrispondono più alle esigenze. Il mio schema quindi è semplicissimo, cioè illustrare i fatti nuovi di enorme portata che noi abbiamo di fronte, vedere minimamente qual è la posizione, la situazione italiana su questo, poi passare alle domande e alle risposte. I fatti nuovi sono semplicissimi, cioè dal punto di vista economico la redistribuzione del potere nell'ambito mondiale si va svolgendo ad un rito rapidissimo, assolutamente inatteso, con un protagonista asiatico che è infinitamente più forte, più importante. Mi metto più vicino però perché sennò mi siete lontani. Un protagonista asiatico che è infinitamente diverso e più importante da quello che noi eravamo abituati a considerare. Cioè, se questo incontro fosse avvenuto 5-10 anni fa, noi avremmo detto che l'Asia apparteneva stabilmente al terzo mondo, con l'eccezione del Giappone, poi le giovani tigri, no? Taiwan, la Corea del Sud, Singapore, Hong Kong, e poi è venuta la Thailandia, e poi un po' l'Indonesia e la Malesia, e poi cosa è successo? È successo che è arrivata la Cina. È arrivata la Cina ed è arrivata l'India negli ultimissimi mesi, diciamo meglio sta arrivando l'India. A questo punto il discorso cambia totalmente di significato. Quando arriva un ritmo di sviluppo per 4-5 anni a fila oltre il 10%, un paese che ha 1.200.000.000 di abitanti come la Cina, 850.000.000 di abitanti come l'India, non è più un discorso di un pezzo di continente, ma è un discorso di una nuova realtà dell'umanità. Non possiamo proiettare legittimamente il futuro come fanno gli economisti adesso, per cui nel 2010-2015 al massimo è il paese che avrà il più elevato prodotto globale, non pro capite evidentemente, del mondo sarà addirittura la Cina, non lo so, ci saranno interruzioni, non lo so, ma certamente l'avvio di questo grande sviluppo asiatico è straordinario, è impressionante, perché tra l'altro ha degli aspetti del tutto inattesi, cioè una nascita di un'imprenditorialità diffusissima e senza grandi ritocchi teorici, no? Cioè continuano a dire che loro fanno una rivoluzione per volta, quella politica la faranno più avanti, intanto quella economica, non vengono abbiurate le imprese pubbliche, però accanto a queste nascono imprese private, ormai più di metà del prodotto nazionale lordo è privato, in pochi anni si arriverà probabilmente a un 75-80% di prodotto nazionale lordo privato entro la fine del secolo, che è veramente il cambiamento della faccia del mondo, insomma, no? Con dei fatti straordinari come Shanghai, nella città di Shanghai si fanno più grattacieli e più chilometri di metropolitana di quanti non ne abbia in stock l'Italia intera, non dico in costruzione perché non ce n'è, ma insomma in stock l'Italia intera, e quindi è veramente un cambiamento globale. La bilancia dei pagamenti attiva, pagano in contanti, anche se comincia ad indebitarsi, per combattere le grandi strozzature che hanno, che sono ovviamente in questi casi i servizi pubblici, no? Cioè telefoni, centrali elettriche e strade. E questa grande Asia tocca tutto il continente e ne sta facendo quello che secondo me è il centro futuro dell'umanità, uno dei centri futuri dell'umanità, di fronte a cui l'Europa deve misurarsi. Una diffusione molto forte dell'istruzione, questo è un altro aspetto impressionante, no? Con, vuol dire, in Thailandia fanno università a distanza che ha centinaia di migliaia di studenti che passano una settimana all'anno a fare gli esami di controllo e tutte queste cose di grande sforzo collettivo, no? Parto da questo perché devo aggiungere subito che il salario medio di queste nuove aree asiatiche, con una produttività che però è piuttosto elevata, è circa 40 volte meno per ora di quello italiano. E di fronte a questo abbiamo una situazione potenziale di un nuovo grande mercato, che è quello europeo, che dopo la caduta del muro di Berlino assume improvvisamente dei significati diversi, ma che di fronte a queste nuove dimensioni che stanno creando, chiaro che non può non porsi il discorso della sua dimensione e non può non porsi il discorso di come reagire alle novità politiche che ci sono state. Che è interessante, sono partito dall'Asia non come battuta, non come fatto provocatorio solo, ma per dirvi, guardate che le più grandi novità della caduta di Berlino, del muro di Berlino, sono in Asia, dove si sono spaccati questi, gli aspetti ideologici che ne erano una conseguenza, ed è nata improvvisamente una fermentazione economica che non ci aspettiamo neanche, insomma, no? L'altro aneddoto simbolico è che abbiamo un livello di qualificazione, costo di lavoro così basso che la Swiss Air ha spostato grossa parte della sua gestione amministrativa in India, perché ormai con il costo di satelliti di trasmissione che è calato vengono elaborati i conti nei paesi dove costa meno, quindi non è solo l'industria che si sposta, ma è veramente tutto un mondo che si sposta. E questa mia citazione provocatoria è: stiamo attenti, perché la sfida tecnologica che arriva da questo fatto è una sfida tecnologica impressionante, che sta facendo paura. Sta facendo paura in modo sbagliato, secondo me, perché qui si reagisce, come vedremo, con un salto in avanti, non con il ritornare indietro, col pensare a chiudere le frontiere, a ritornare indietro. Però oggettivamente è un problema di dimensioni gigantesche. Spostandoci verso ovest, nella nostra Europa, la caduta del muro di Berlino ha portato anche qui dei problemi di dimensioni gigantesche. No, tutto un equilibrio politico-economico che era andato avanti per 50 anni, come sappiamo, è caduto, ma con effetti assolutamente inaspettati. Cioè, da un lato, la presenza anche qui di manodopera a basso costo, ad elevato livello di istruzione, a pochi chilometri dalle nostre frontiere. Se il rapporto dell'ora di lavoro è 1,40 con la Cina, è però 1,10 o 1,8 con la Polonia, con l'Ungheria, con la Slovacchia, che abbiamo a poche ore di camion dalle nostre frontiere. Ma con un aspetto però abbastanza drammatico, che questi paesi sono soli, cioè l'Europa non sta sviluppando né una politica tout court, e lo vediamo sulla Jugoslavia, né una politica economica riguardo a questi paesi. Noi stiamo, di fronte alle nostre difficoltà dell'Europa occidentale, stiamo come rinchiudendoci nel nostro guscio, come se l'Europa dell'Est non fosse sulle nostre spalle. La vogliamo o non le vogliamo? È un problema nostro. L'America giustamente lo considera un paese europeo, non ne vuol sapere di fare lei il piano Marshall per l'Europa orientale, ha tutte le ragioni per tenere questa posizione, ma la incapacità decisionale, le tensioni, i problemi monetari, le inadempienze riguardo a Maastricht, tutta la nostra crisi politica ci impedisce di fare una politica nei confronti dell'Est. E questo può anche arrivare a conseguenze molto pesanti, perché l'Est ha bisogno sì di aiuti economici, ma non è la cosa che io metto in prima fila. Ha bisogno prima di tutto di esportare, in secondo luogo di avere un grossissimo aiuto dal punto di vista gestionale, di assistenza intellettuale, eccetera. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è lasciare le esportazioni. Ma che cosa produce l'Europa dell'Est? Produce ovviamente le cose più semplici. E quindi prima di tutto l'agricoltura. E allora cominciano a nascere i drammi dell'Europa dell'Ovest, no? Di fronte alla crisi agricola, di fronte ai problemi delle nostre campagne, di fronte al fatto che la CE sta cambiando politica perché non ha sufficienti mezzi per mantenere gli elevati prezzi dei prodotti agricoli che aveva tenuto in passato. Di fronte a tutti questi problemi, l'idea della necessità di aprire anche le frontiere ai beni agricoli diventa un problema politicamente drammatico. E l'Europa dell'Ovest si orienta di fronte a questi fatti chiudendosi in se stessa, ignorandoli, facendo piccoli aggiustamenti. Sì, è vero, si è creata la banca per l'Est, quando andiamo a vedere il bilancio, quando andiamo a vedere le cose fatte, sono assolutamente minime, sono del tutto trascurabili in termini quantitativi. E soprattutto si comincia a intravedere un grosso problema di politica, di diversità fra i paesi dell'Europa occidentale. È quello che sarà il problema del futuro. C'è una Germania molto più, nonostante i suoi problemi interni, che vedremo poi, molto pesanti, molto gravi, che a mio parere saranno superati, ma che ora mordono parecchio alla disoccupazione che ha, eccetera, ha però sente di avere un ruolo politico importante verso l'Est e si comporta in quello che io dico in modo ovviamente strabico, no? Con un occhio all'Ovest e un occhio all'Est, e che è in ogni discussione, in ogni tema, in ogni riunione abbastanza più favorevole all'apertura commerciale verso l'Est, sia per il suo ruolo particolare, sia perché la sua struttura produttiva è tale per cui in fondo è meno colpita dalle produzioni di tipo più povero dell'Est, no? Cioè agricoltura, abbigliamento elementare, meccanica semplice, motori elettrici, carpenteria, cioè tutti i settori in cui già da un po' di tempo la Germania sta facendo un decentramento, no? E quindi invece di decentrare verso la Spagna o come faceva prima verso il Portogallo, in fondo verso la Polonia, c'è questo anche l'Ungheria, e non è un cambiamento radicale, no? Ma questo provoca problemi molto forti in Francia, dove il problema agricolo è sentito in modo più pesante, dove questi effetti di ristrutturazione industriale sono molto, molto, molto più grossi, no? Allora c'è questo inizio di problemi, di divisioni riguardo al problema dell'Est nell'ambito dell'Europa, e questo viene ovviamente acuito, e adesso entriamo dentro la nostra Europa, viene acuito da un altro elemento molto grave. In questo momento l'Europa è in una situazione di quasi assenza di leadership. Ha difficoltà il governo tedesco perché ha i suoi problemi interni, è in cambiamento il governo francese, è in decadenza molto forte il governo spagnolo. In Gran Bretagna i conservatori hanno vinto, ma subito si sono spaccati sul problema europeo e quindi hanno anch'essi un governo di basso profilo. La crisi italiana, lo vedete voi quotidianamente, profonda, no? E di fronte a questo incalzare dei problemi non abbiamo più la dolce Europa di una forte unità, no? Vi dico un fatto simbolico che non è stato nemmeno discusso in Italia, ma che ha impressionato gli osservatori interni dei problemi europei. Quando abbiamo avuto la grande crisi monetaria di settembre, i primi ministri dell'Europa non si sono neanche incontrati. Questo è inimmaginabile, no? Vi rendete conto? È scoppiato di tutto e questi non si sono neanche, speriamo che si siano telefonati, ecco. Ma non c'è stata nessuna riunione per affrontare globalmente questo passaggio epocale, no? Questa necessità di adattamento alla nuova politica. Potremmo fare alla nuova economia, potremmo fare il parallelo che esula dal mio discorso di stasera, perché stasera vogliamo discutere di tematiche economiche. Ma pensate alla crisi jugoslava e alla non accordo, anzi al disaccordo profondo, tutto sommato, di come affrontarla, no? E quindi si lasciano che i morti crescono, si lasciano che le cose vadano, perché, ripeto ancora una volta, l'America non può e non vuole più fare il gendarme del mondo. Il compito per queste cose, nell'economia come abbiamo visto prima, nei problemi politici come abbiamo visto adesso, dovrebbe essere dell'Europa. L'Europa è in una fase di tensione, di trasformazione, proprio derivata dagli stessi eventi che sono stati il post Yalta, no? Che ha cambiato veramente la natura dei rapporti di forza all'interno dell'Europa, insomma, no? Una generazione fa il prodotto interno lordo dei tre grandi paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna, era circa uguale. Al torno del secolo, cioè quando sarà un po' completata l'omogeneizzazione est-ovest, che sta faticando più del previsto, ma che va avanti, noi avremo intorno al 2000 un prodotto nazionale lordo germanico uguale non più a quello inglese o francese separatamente presi, ma quello inglese o francese sommati. E quindi abbiamo una nuova Europa. Abbiamo una nuova Europa in cui i rapporti fra i paesi sono molto più complicati e molto più matici, complicati anche dal fatto che questi problemi dell'Est hanno paralizzato la visione economica rispetto ai problemi del Sud, sia del Sud europeo, e cioè gli investimenti in Spagna si sono bloccati, quelli del Mezzogiorno, lo dico con tristezza, non c'erano neanche prima, quindi non è successo niente di nuovo, ma si è però perduto una speranza, no? Si è perduto qualcosa di ben concreto. Al fronte sud, cioè all'Africa, non bada più nessuno, insomma, no. Noi 3-4 anni fa parlavamo del problema africano, delle immigrazioni, dei problemi economici, dei trasferimenti di imprese in Tunisia, in Egitto, eccetera. Adesso chi ne parla più? Ed è derivato anche questo da questo improvviso nuovo fatto dell'apertura verso l'est, che ha ormai monopolizzato tutte le energie, anche se siamo ancora nello stato di paralisi che abbiamo visto precedentemente. Allora, qui parliamo di speranze del cittadino di fronte all'Europa, in questi momenti di cambiamento drammatico. Le speranze sono, non dico sono poche, perché l'Europa ha una vitalità e una ricchezza, è un potere di dimensioni colossali, ma sta affrontando, qui dopo arriviamo a questo finale di introduzione, perché volevo parlare appunto solo una ventina di minuti per passare domande e risposte, ma sta passando in una fase, come dicevo prima, dalla dolce Europa a un'Europa in cui i singoli paesi in fondo se la devono cavare fra di loro, da soli. No, non che l'Europa torni indietro, cioè ormai il legame economico è troppo forte, ormai nessuno pensa a delle rotture, neanche in Gran Bretagna, che sono riluttanti a tanti passi in avanti, che sono riluttanti di fronte alla politica sociale, però nonostante il referendum danese, alla fine nessun paese europeo è nella condizione di tornare indietro, no? Però non si sa ancora come interpretare questo nuovo passaggio. Si capisce che le istituzioni devono cambiare, perché cambia la realtà europea, ma ancora non vi è una condensazione di forze che tenda a questa leadership chiara per fare questo cambiamento. Certo, se analizziamo, traendone un discorso più generale, i comportamenti avvenuti dopo la crisi monetaria, è evidente che nonostante io abbia adombrato all'inizio del mio intervento la possibilità di divergenze forti di interessi nel futuro fra la Francia e la Germania, e questa ipotesi non me la tolgo mai di testa perché è un'ipotesi grossa, importante, in questo momento il nucleo però di riferimento dell'Europa è ancora il rapporto fra Francia e Germania, cioè prevedo e vedo problemi futuri, ma ancora mentre non c'è stato nessun rapporto collettivo a livello di tutti i paesi europei, il rapporto franco-tedesco è ancora abbastanza forte, tanto è vero che è avvenuta la crisi monetaria e in soccorso del franco la Bundesbank ha speso, adesso gli ultimi dati non li ho ancora aggiornati, ma fino a un mese fa aveva speso 6 volte di più di quanto non abbia speso a soccorso della lira, cioè l'azione di aiuto alla lira prevista dalle norme della CE è stata iniziata, poi di fronte agli attacchi della lira e della sterlina, di fronte agli attacchi speculativi di dimensioni così grandi, è stata prestamente abbandonata, mentre vi è la coscienza fortissima che se la stessa cosa avvenisse nei confronti del franco francese sarebbe davvero la possibilità di una crisi europea di dimensione enorme, per aggiustarla qua occorrerebbero molti anni. Allora abbiamo l'inizio inconsapevole ma molto chiaro di un'Europa a due velocità, che noi non vogliamo ammettere, che nessuno vuole scrivere, di cui nessuno vuole, però di fatto sta nelle istituzioni presentandosi questo evento che mi sembra esca da tantissimi aspetti, prima di tutto questo aspetto monetario di cui abbiamo parlato prima. È roba a due velocità che mi preoccupa molto perché connessa al discorso che abbiamo fatto prima, che ogni paese deve, voglio dire, fino a 2 anni fa qui era diffuso il discorso in Italia, no, ma poi ci salva l'Europa, no? A livello popolare, a livello istintivo della gente. Adesso non lo dicono mica più, perché dopo problemi delle fluttuazioni delle monete, dopo i problemi del ritorno alla situazione precedente, dopo il blocco di aiuti alle imprese, dopo la crisi della politica sociale, il senso che il treno va, bisogna, ogni paese deve correre alla velocità del convoglio, è molto più diffuso, è un problema che riguarda pesantemente l'Italia, la quale si trova adesso in una situazione economica in cui indubbiamente c'è una crisi comune a tutti gli altri paesi europei, crisi di crescita, tremenda crisi della disoccupazione, problema che noi non possiamo mai dimenticare, che travolge tutti, è arrivata anche in Svezia. No, quindi non c'è paese europeo immune da questo problema. Andiamo dalla punta per i vari disoccupazioni che la Spagna ha, credo l'Olanda, il Belgio che erano punte minori, ma insomma, però abbiamo ormai un tasso di disoccupazione come anni fa non sarebbe stato ritenuto esplosivo, no? Va bene che anche le misurazioni sono cambiate, gli ammortizzatori sociali sono cresciuti, si sono moltiplicate le famiglie con uomo e donna che lavorano, l'occupazione femminile è stato un grande ammortizzatore sociale, però quando abbiamo tassi di disoccupazione che sono sempre intorno al 10%, voi capite che questo è un elemento di preoccupazione drammatica, quindi la ripresa della crescita è essenziale a questo fatto. Ma oltre a questo abbiamo anche il problema che nelle inevitabili necessità di apertura dai mercati esteri resisteranno solo i paesi che sanno elevare il contenuto tecnologico, intellettuale, eccetera, della propria struttura economica. Allora vi torna in gioco completamente il sistema e non solo la singola impresa. Cioè lo sforzo della concorrenza si sposta di nuovo a livello di sistema, e cioè le scuole, e cioè la tecnologia, la ricerca, senza le quali indubbiamente non si riesce a resistere. E qui mi preoccupa veramente lo scollamento italiano. Adesso è chiaro che con la svalutazione le nostre piccole imprese, medie imprese hanno ripreso molta parte di concorrenzialità, ma se noi cominciamo a spaccare i prodotti vecchi dai prodotti nuovi, noi troviamo che nelle nuove tecnologie la situazione del paese è assolutamente disastrosa, non c'è un settore di quelli che noi chiamiamo innovativi in cui abbiamo, non dico la bilancia commerciale positiva, ma la bilancia commerciale in pareggio. Ogni nuovo prodotto che esce diventa dopo pochi anni un passivo della nostra bilancia, e perché non l'abbiamo inventato noi, è pazienza, e perché non ci siamo messi a produrlo, è impazienza e non pazienza. Ecco il problema fortissimo della sfida di fronte agli altri paesi europei, di un paese che deve trovare questo senso forte dell'innovazione, di elevarsi sempre più verso prodotti più elevati, di spingere ricerca, sviluppo, innovazione, e c'è proprio tutte le virtù che noi abbiamo trascurato in modo pesante. Ovviamente questo può essere favorevole, può essere facilmente raggiunto, cioè possiamo avere un respiro in questo cammino con la svalutazione che abbiamo avuto, perché molte delle nostre imprese hanno adesso qualche tempo di respiro, no? Avrebbero tempo per poter riprendere attività di ricerca, di innovazione, migliorare il proprio prodotto, ma questo significa anche un modello di organizzazione collettiva, come abbiamo detto prima, le ricerche di sviluppo che non abbiamo ancora cominciato a sviluppare. In secondo luogo, e con questo termino veramente, noi non possiamo considerare che i sistemi economici concorrano solo nella parte concorrenziale, scusate il gioco parole, dell'economia. Cioè, per spiegarmi un esempio, se noi volessimo, se voi mi chiedeste ma la lira è sottovalutata o è sopravvalutata, io direi ma forse nel settore industriale è anche tutto sommato sottovalutata, no? Cioè esportiamo bene, eccetera, eccetera. Ma se facciamo poi l'analisi del confronto dei costi nei settori non concorrenziali, i servizi, i ristoranti, gli alberghi, le libere professioni, il commercio, eccetera, noi troviamo ancora che abbiamo un paese che è tremendamente caro, tremendamente arretrato, e quindi la nostra sfida non è solo un discorso scuola, innovazione, ricerca e sviluppo, ma anche trasformazione dei settori che abbiamo conservato in naftalina, no? Per motivi politici, anche per motivi, lodevolissimi motivi sociali, cioè ogni volta che si chiudono dei negozi perché si apre un ipermercato è certamente un problema sociale, però non è mica più possibile avere un sistema in cui abbiamo, come dicevo prima, il doppio cambio, no? In cui nei settori che siamo costretti alla concorrenza, benissimo, tutto sommato, anche se con i difetti di prima, ma cerchiamo di difenderci, mentre negli altri noi lasciamo andare la nostra capacità di trasformazione e la produttività del sistema rimane a livelli bassissimi. E questo è il quadro di riferimento che volevo fare come introduzione, sono stato anche troppo lungo, vorrei che adesso liberamente dessimo luogo a domande e risposte per approfondire i troppi temi che ho messo in ballo, ma che si possono appunto un po' discutere e approfondire nel colloquio che abbiamo adesso.
Prego.
Avanti.
Professore, buonasera. Chiedere, l'unica voce autorevole in questo periodo che richiama i valori comuni dell'Europa è quella del Papa, soprattutto nell'enciclica Lacentesimus Annus ha espresso con vigore il principio di solidarietà e sussidiarietà per richiamare i governanti, gli economisti, anche gli imprenditori a questo sforzo di costruire una casa comune europea. Lei crede che la fede e la forza interiore che può esprimere possa costituire uno stimolo per gli economisti, il mondo della finanza, il mondo dell'economia, a riprendere con velocità quel cammino di unione che fino a poco tempo fa appunto era auspicabile, e soprattutto a riprendere attenzione verso i lati della povertà. Posto il problema africano che anche nel corso dell'ultimo viaggio il Papa ha sottolineato nuovamente con forza, alla vista anche della ripresa etica che viene ampiamente invocata nei campi dell'economia e della finanza. La ringrazio per la risposta.
Ma rispondendo prima all'ultima parte, sul discorso africano sono molto pessimista. Proprio per quello che vi ho detto prima io, diventa difficilissimo. E poi l'Africa è in questo momento un continente in cui non c'è nessuno degli ingredienti che noi troviamo nello sviluppo normalmente, no? L'Africa è divisa, non c'è un pezzo di continente che sia in pace, lotte tribali, un livello di istruzione o basso o con valori molto astratti, molto, prendiamo la scuola in Egitto, nei paesi musulmani soprattutto, no? Non è mai una scuola applicata, no? Non è mai una scuola volta a obiettivi o fini che abbiano un'applicazione pratica, no? Quindi è veramente un momento, secondo me, molto difficile per lo sviluppo economico africano. Un po' in genere, se lei vuole prendere il discorso religioso, queste strane relazioni fra sviluppo e religione che sono sempre difficilissimi da interpretare, no? Ma in genere il mondo musulmano si trova in una fase di fortissima espansione dal suo punto di vista religioso, ma tremendamente negative dal punto di vista dello sviluppo economico. Anche nei paesi asiatici, quelli che non ho nominato perché non partecipano ancora a questa fermentazione diffusa, sono Pakistan, Bangladesh, sono soprattutto i paesi musulmani. E la fascia nord dell'Africa è in una crisi impressionante, insomma, no? E ritengo questo pericolosissimo, ecco. Quindi se lei mi dice ma dovremmo fare di più, io le dico dovremmo fare molto di più. Se però con tutta onestà lei mi chiede si farà molto di più, io sono molto dubbioso, anche perché in questo momento i nostri occhi vanno verso est. Cioè il problema dell'est ci ha cambiato totalmente ottica. Ormai negli europei c'è molto diffuso l'idea, beh adesso blocchiamo anche le immigrazioni da sud perché abbiamo nuove frontiere. No, non vanno e nuove frontiere molto più così, tradizioni molto più simili alle nostre, perché non si sa che cosa succede dalla Bielorussia, dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Polonia, e quindi questo ci sta portando via lo sguardo dal sud del mondo. Quanto invece al discorso dell'Europa, se l'appello del Papa ha un valore, può avere anche un valore operativo, sotto certi aspetti sì, sotto certi altri, però vedete, nella vecchia Europa c'erano, prendiamo De Gasperi, De Nauer, Schumann, Monet, quando c'era l'aspetto creativo dell'Europa, c'era una fortissima omogeneità di valori nei governanti, i valori effettivi, c'erano anche addirittura fatti di amicizia personale, no? De Gasperi è stato al Parlamento di Vienna, con Adenauer era rapporto anche linguistico, anche di tradizioni comuni, con l'allargamento dell'Europa tutto questo fatto ideale si è ovviamente, intendiamoci, non mi sto scandalizzando, ma si è ovviamente abbassato di tono. Adesso bisogna sostituirlo quindi con le faticose mediazioni di Bruxelles, che lasciano meno spazio ai grandi contenuti etici, ideologici. Io credo che ho paura che per avere questo si debba arrivare forse a qualche aspetto ancora più drammatico della crisi. Mi chiedo però, non essendo bastata la Jugoslavia, cos'è che può svegliare questo senso di fortissima necessità di apertura, ecco. Ma non è facile, perché anche dal punto di vista dell'etica di un paese, come vi dicevo prima, la grande apertura all'est colpisce più gli interessi delle classi che in molti casi sono le più deboli. Ho fatto l'esempio dell'agricoltura, dico, è ovvio che dobbiamo importare dall'est quello che sanno produrre, quindi dire la Polonia c'ha della carne da esportare, e se non gli lasciamo esportare la carne cosa esporta, insomma, no? Nel momento immediato. E quindi è un fortissimo contrasto fra un richiamo ideale che però viene quasi conservato come esterno e tutta una serie di problemi operativi che invece condizionano la vita quotidiana. Ecco. Quindi io credo che non ci sia ancora la profonda convinzione della unità totale dell'Europa. Cioè, ti viene da pensare, andando alle riunioni internazionali, che ci sia quasi nostalgia di Yalta, no? Non pensando che invece le cose sono infinitamente meglio adesso di prima, no? Yalta, l'Europa divisa in due, e queste bombe nucleari che crescevano, st'angoscia, continuo spaccamento, eccetera. E invece abbiamo i governanti che in fondo avevano adattato le strutture politiche a quel clima, no? Diciamo stasera che non sappiamo neanche approfittare di quelli che, su cui tutti facevamo i conti, cioè il dividendo della pace. No, stanno diminuendo le spese militari, stanno diminuendo il numero delle persone sotto le armi, e vediamo che il passaggio a produzione civile sia all'est che all'ovest è drammaticamente difficile. Drammaticamente difficile. Allora si chiude una produzione di carri armati e si creano dei disoccupati e basta. No, ecco perché occorre veramente un rilancio dello sviluppo per ridare una fiducia continentale. E come si fa, signora, a avere rilancio? Questo è quello che in questo momento si chiedono assolutamente tutti. Prima di tutto, allora, dividiamo in due la domanda. Può venire dagli Stati Uniti? No, perché è quello che la gente si chiede, no? Stati Uniti sono successe delle cose nuove negli ultimi mesi, e devo dire che io non mi aspettavo un programma economico così saggio, così equilibrato proprio, cioè il programma economico di Clinton, siccome aveva detto in campagna elettorale, ma con le tasse stiamo attenti, eccetera, eccetera, invece ha fatto un programma realistico, anche se ha un po' rinviato i dolori, diciamo così, no? Ha messo subito gli incentivi, ha un po' rinviato i dolori, però li ha già votati, li ha già decisi, quindi è un programma realistico. E allora io penso che l'America, se non succedono tensioni e squilibri, possa avere uno sviluppo crescente e abbastanza duraturo, perché è equilibrato, cioè sono finite le illusioni negli anni 80 che senza pagare tasse, cioè, Clinton si è accorto che gli anni di Reagan erano belli sulla carta, però sostanzialmente hanno funzionato all'inizio come slancio dell'economia e poi l'hanno uccisa, perché le città sono andate in degrado, le scuole non producevano più i tecnici che avevano bisogno, e quindi io penso che avremo un'America in buon rilancio. Però vedete, l'America non è più quella di una volta come importanza della nostra economia. Se noi pensiamo, le esportazioni degli Stati Uniti dei paesi, di qualsiasi paese europeo, sono meno del 10% in media del totale delle esportazioni, intorno all'8%. Quindi la ripresa americana è importante, ma non è più decisiva. Il problema in Europa è la ripresa tedesca, la ripresa francese, cioè la ripresa interna dell'Europa. Qui è la macchina che deve ripartire. E allora non vi sono delle ragioni per pensare che si possa essere di fronte a una crisi lunghissima, nel senso che essendo l'inflazione bassa in ogni paese, politiche di rilancio sono possibili. Non sto dicendo, signora, che sono imminenti. Ecco, dalla possibilità all'attuazione, il passaggio è proprio l'accordo politico che in questi mesi è stato simboleggiato in termini negativi dalla politica della Bundesbank, no? Che però, intendiamoci, proprio in mancanza di questi accordi generali finisce con l'essere stata quasi un fatto fatale, insomma, no? La Germania, terrorizzata dall'inflazione, non ha mai voluto dare fiato alla propria economia. Adesso ci sono segni molto chiari di un inizio di inversione di tendenza, quindi io penso che nella seconda parte dell'anno, quindi non sto facendo l'ottimista, nella seconda parte dell'anno dovrebbe cominciare un processo di ristrutturazione, di ripresa, però sarà quindi avanti nel tempo, è abbastanza lento, e intanto il problema della disoccupazione è un problema che morde molto forte, e su questo non me la sento di dare consolazioni a breve, cioè con tutta onestà non le vedo, non vedo fatti nuovi prima dell'estate a livello europeo. A livello italiano si congiunge in più grossa sofferenza politica e quindi le difficoltà di usare, come ha usato Clinton, di una politica economica condivisa, chiara, forte di fronte a queste sfide, no? D'altra parte, in questi giorni sono bombardato di telefonate angosciate di osservatori stranieri, ma cosa succede, cosa... problemi di governo, problemi di giustizia, problemi... E la mia risposta è, se volete, ottimista o più esperta, ma onesta, almeno come la penso io. L'Italia era l'unico paese europeo diviso in due dal muro di Berlino. Il muro di Berlino divideva due Germanie, ma divideva una sola Italia, no? In fondo per 40 anni, pur con urla, strepiti, eccetera, no? Chi era al governo stava al governo, chi era all'opposizione stava all'opposizione, e le cose andavano bene per tutti, no? Nel senso che non vi era il gioco della democrazia, e questo ha permesso mille degenerazioni, insomma, no? Adesso è cambiato e si sta veramente rifacendo il paese con i dolori e i problemi di una rivoluzione. Però quando gli osservatori anglosassoni mi dicono ma cosa state combinando voi italiani, pasticcioni, dico che noi siamo pasticcioni, non c'è dubbio, però state attenti perché voi per anni, già da 10-15 anni, predicate che il nostro sistema non può andare avanti così. Adesso che abbiamo cominciato a cambiare, non potete mica rimproverarci perché il cambiamento è doloroso, perché io non ho mai visto attraversare un fiume senza bagnarsi i piedi, no? Ecco, purtroppo tutto questo grande passaggio coincide con un momento di crisi economica molto forte. Devo dire però che mentre la crisi della grande impresa nostra è forte, forte proprio, la piccola e media impresa hanno saputo, nei termini della congiuntura che vi ho descritto prima, approfittare della svalutazione della lira con molta rapidità e decisione, no? Hanno riconquistato pezzi di mercato, cioè affannosamente, ma non sono stati a dormire, quindi non è un sistema economico, signora, morto il nostro. Il nostro sistema economico che ha bisogno di linee di trasformazione, ha bisogno di profonde ristrutturazioni, ma abbiamo ancora nascita di imprese, abbiamo ancora tutto questo. Il grosso problema è la crisi delle strutture maggiori, che non è un problema da poco, però, perché non può esserci un paese di 57 milioni di abitanti con un deficit di 13-14 mila miliardi all'anno nella chimica, 11 mila miliardi nell'automobile, no? In questi grandi settori. Però se noi prendiamo l'occupazione industriale, no? Tolta l'edilizia, saranno circa 5 milioni 800 mila persone, eccetera, sono 600-700 mila persone che possiamo definire lavoro nella grande impresa, oltre 5 milioni lavorano nella impresa piccola e media, quindi con tutti i problemi, con tutti i limiti, abbiamo ancora questa tenuta forte del sistema, no? Il problema è che adesso dobbiamo investire in uomini, dobbiamo investire nella pubblica amministrazione, nelle strutture, diciamo, dobbiamo, perché di fronte alla sfida che abbiamo non ce la facciamo mica cioè o veniamo presi nella spirale perversa di svalutare completamente, quindi abbassare ad agiadagio il nostro tenore di vita e adeguarci diventando paese produttore a basso costo, ma allora vuol dire diventare paese a basso costo, vuol dire diventare paese anche a basso reddito. Allora se secondo il mio parere dobbiamo accettare la sfida, il nostro sforzo è proprio quello di affrontare produttività e nuovi prodotti con maggior vigore di quanto abbiamo fatto in passato. Cioè, mentre negli anni 80 in fondo abbiamo trasformato bene la nostra industria sotto l'aspetto dei costi di produzione, no? Dei cosiddetti processi produttivi, le nostre fabbriche non sono meno efficienti di quelle straniere, con tutta onestà, insomma, anzi, il grande dramma è che non abbiamo fatto nuovi prodotti. E allora nella sfida che abbiamo visto prima, se noi non facciamo i nuovi prodotti, è inutile che noi mettiamo su, voglio dire, una efficientissima fabbrica di giacche o di jeans. Cosa volete fare? Questi vanno a est, non li tiene nessuno, insomma, no? Quando la macchina da cucire, il minuto di macchina da cucire costa 400 lire a Carpi e costa 40 lire a Bratislava, è a 50 km da Vienna, cosa volete produrre, jeans? Questa è la nuova forma della sfida, non è più fra le 400 lire di Carpi e le 350 del sud della Francia, che era già arrivata a aver costi inferiori ai nostri, prese valutazioni notevoli. Qui è tra 440. E allora bisogna fare il salto in su, non soltanto il miglioramento del modello produttivo, capisci?
Buonasera, mi chiamo Luigi Peducci.
Io aspettavo là.
Invece siamo venuti di qua.
Si prenoti, però, signore, che lei ha la voce bassa, se no la... sta qui fino a domani mattina,
Certo, diceva produzioni a basso costo come ormai perdute per il nostro paese.
Non domani, no?
Dopodomani, diciamo.
Cioè, a pezzo, prima porta via i pantaloni, poi va a far via la giacca, poi dopo...
Poi le automobili.
Così, la Germania ha fatto così.
Certo, ma questi problemi che noi abbiamo oggi, politici soprattutto nel nostro paese, che vanno in congiunzione con questi economici, ci vuole spiegare dove possono portare? Lei diceva abbassiamo il nostro tenore di vita, paesi a basso reddito, sempre più a basso reddito e con prodotti meno sofisticati, senza nuovi prodotti. Certo, abbiamo buttato via delle occasioni, un intero decennio. Insomma, abbiamo cambiato tutti l'automobile, ma in realtà non abbiamo costruito un nuovo paese, abbiamo avuto l'occasione per farlo, non l'abbiamo fatto. Perché a lei sembra che questo possa essere il momento per cambiare? Cioè, non mi sembra che la situazione politica sia particolarmente favorevole, anzi mi sembra proprio sfavorevolissima. Non mi sembra che la situazione economica né nostra né europea in genere ci consenta sviluppo in questo senso. Non abbiamo, mi sembra, capitali per fare degli investimenti in ricerca e sviluppo. Cosa potrebbe succedere se invece scegliessimo, come pare, la via di una continua svalutazione per arrivare ad essere centrifugati ancora di più dall'Europa, chiamiamola centrale, no? Francia e Germania, come si diceva prima.
Ma io potrei dare una risposta battuta. Io ci credo che invece siamo in un momento di cambiamento positivo, prima perché non siamo stupidi. Cioè a settembre il Paese ha sentito che qui c'è in sfida qualcosa di altro. Voglio dire, una stangata di 93.000 miliardi che, ricordiamoci che il 6% del prodotto nazionale lordo, cioè è stata una cosa grossa, mica è stato un gioco da bambini, è stata assorbita brontolando, anche perché tante cose non ho fatto bene, però la gente ha capito. Cioè io trovo una grandissima paura e un grandissimo buonsenso nella gente. Cioè non è più l'epoca della spensieratezza, insomma, e questa per me è la premessa a ogni cambiamento positivo, insomma. In questi mesi gli italiani hanno accettato contraddizioni, problemi, andate, perché ci siamo reso conto, cioè quando abbiamo cominciato a vedere la lira sballottata, ci siamo reso conto che non è un gioco e ci siamo reso conto che erano state raccontate le grandi storie, no, sulla condizione. Allora, in questi momenti il paese è capace di reagire. È capace di reagire, lo ha dimostrato in tantissime occasioni. Quando mi volto indietro e analizzo quello che è successo in questa dopoguerra, abbiamo veramente fatto passi in avanti enormi e soprattutto la quantità di risparmio e disponibilità di capitale del paese è enorme, e uso la parola enorme non in modo figurato, abbiamo ancora tassi di risparmio elevatissimi e così via. Il problema è che questo possa trasformarsi in una politica concordata. E allora c'è questo passaggio politico istituzionale che io simboleggiavo prima dicendo qui si deve attraversare il fiume e ci stiamo bagnando le gambe, no? Io speravo che l'acqua fosse fin qui, l'abbiamo fin qui, insomma. Ma è per questo che non tengo mai separato il discorso istituzionale dal discorso economico. Cioè è vero che in questo momento gli operai non mangiano la riforma istituzionale, ma se noi non abbiamo un governo duraturo, noi non possiamo fare la riforma dell'università, non possiamo portare immediatamente la scuola a 16 anni come dobbiamo portare, che tra l'altro col problema degli insegnanti in sovrappiù che abbiamo non ci costerebbe neanche niente, con tutti questi provvedimenti di cui un paese civile ha assolutamente bisogno. Ecco, io sento che se non cede l'aggregazione della struttura del paese, secondo me non cede perché la gente ha capito, noi questo passaggio lo possiamo fare, cioè la gente ha gusto, insomma, no? Certamente di fronte al discorso che vi ho fatto prima, vi potete pensare che possa reggere un paese che ha la scuola d'obbligo fino a 14 anni, ma c'è solo la Grecia in Europa, sapete, non c'è nessun paese che ha la scuola d'obbligo a 14 anni. Potete pensare che lo faccia un paese che non ha una scuola tecnica? No, no, queste cose bisogna assolutamente farle. Ecco, io però trovo che la gente capisce benissimo che questa è la via da percorrere. E in qualche modo, quando lo spirito pubblico si muove in questa direzione, poi trova l'aggregazione politica, no? Trova la giustizia, trova il modo di metterla in atto. Ecco, naturalmente è un ragionamento fatto anche in astratto, fatto difficile prevedere queste cose quando ogni giorno c'è un affanno, c'è la sopravvivenza, c'è il problema quotidiano, però le grandi società si costruiscono in questo modo, ecco. Io penso che noi non siamo in un momento di... mi spaventavo molto più quando non c'era la consapevolezza del disastro, quando non c'era la consapevolezza della disaggregazione. Questo mi spaventava ancora di più, ecco.
Sentiamo la signora.
Di sfruttare la possibilità produttiva dei paesi dell'est. Non lo so, per fare un esempio, tipo, ho sentito che in Albania ci sono molte possibilità di produzione a livello, sia a livello minerario che a livello dell'agricoltura. Perché l'Italia non può partecipare o comunque un altro paese europeo a questa possibilità, ecco?
Proprio per quello che dicevo prima, cioè evidentemente questo, prima di tutto, dunque, se fa il caso dell'Albania, lì proprio bisogna ricostruire tutte le strutture produttive, no? E lì, secondo me, sull'Albania sarebbe bene che noi avessimo un rimorso nazionale, perché ci stiamo comportando con l'Albania come, per me, in modo indegno, insomma, no? Cioè un paese che è di nostra responsabilità, parla l'italiano, è di fronte a noi, è piccolo. al minimo aiutare a riorganizzare lo Stato, no? Servire anche a noi, dalla Banca Centrale al minimo servizi di organizzazione dei trasporti pubblici, al minimo di edilizia industriale, invece è tutto sparso, va tutto sparso, no? E quindi qui la mia risposta è proprio il segno della mancanza di nostra coesione, di nostra iniziativa, ma per renderlo più generale invece l'ostacolo grosso è proprio la paura, il fatto che questo colpisce in un periodo di disoccupazione i paesi si difendono sempre più, ovviamente la tentazione protezionistica è sempre molto più forte, insomma, no? diventa molto difficile quando sta chiudendo una fabbrica di trattori firmare un decreto in cui viene lasciata la libertà, e parlo di trattori perché è la roba che sanno produrre in Europa dell'Est, no? Diventa molto difficile quando si stanno chiudendo le fabbriche di trattori avere un accordo di liberalizzare le importazioni dei trattori. Quindi non dobbiamo stupirci di questo fatto. Ecco, quindi divido il caso albanese, che secondo me è un caso, ripeto, dovremmo minimamente avere un rimorso collettivo, perché io non capisco mica come non si senta questo minimo peso di responsabilità, no? Ma molto colpito, infatti, noi siamo sempre pronti in fondo a criticare i tedeschi, no? Come se lo sviluppo tedesco non fosse stato fatto dalle virtù ma dai vizi, invece lo sviluppo tedesco nasce dalla virtù di un paese, insomma, no? Il paese che ha il più basso orario di lavoro d'Europa, ha una politica di distribuzione dei redditi migliore della nostra, non c'è mica niente da fare, migliore di quella inglese, migliore di quella francese. E quest'anno ha, sì, il razzismo, quello che volete, ma ha accolto 500.000 profughi. 500.000, e non dimentichiamo, ripeto, col discorso del rimorso, che nella prima dimostrazione di Rostov i nazischin tedeschi non inneggiavano mica Hitler, inneggiavano l'Italia che aveva cacciato in mare gli albanesi. Queste cose, pure la nostra stampa, noi non amiamo che siano ripetute, però credo che sarebbe bene riflettere su questi fatti, no? E non andare a cercare sempre le colpe dove ci piace che siano, insomma, ecco.
Noi abbiamo 5 milioni di persone nel terzo mondo,
no, noi non ne abbiamo 5 milioni, noi ne abbiamo, no, ne abbiamo un milione con quale più, ne abbiamo certamente un terzo rispetto alla Francia, e poi guardi, io dico con molta sincerità, quello che io le ho detto è l'unico modo con cui evitare che ci siano ancora ondate più grosse. Secondo me o importiamo beni e quindi esporteremo altri beni a livello superiore se sappiamo farli, oppure importiamo persone.
Sì, ma queste persone non solo non svolgono, almeno per quanto io veda, un lavoro minimamente positivo.
Dunque, no, diceva, allora qui bisogna fare però un'analisi più minuta. La quasi totalità degli immigrati del terzo mondo fanno lavori produttivi e fanno i lavori che i nostri ragazzi non vogliono più fare. Cioè, se lei va nelle fonderie di notte, non trova mica più un italiano, ne trova pochissimi. Da quando è cominciata la crisi il problema un po' cambia, però per anni, voglio dire, i discorsi più duri contro l'immigrazione ho sempre fatto, sentiti fare da delle persone che avevano poi i filippini in casa, allora dico, ma e quelli? Ah, ma quelli non contano, ragazzi, non contano, contano sì, insomma, no? Cioè c'è una serie di tipi di lavori che ormai i ragazzi non fanno più, e su questo l'immigrazione è, secondo me, fatale, insomma, no? Vedrete, se continua così il trend, gli infermieri di notte negli ospedali e chi li fa, insomma, no? E tante altre cose di questo genere, no? Quindi è inutile che noi stiamo a fare discorsi che non sono veri, no? Poi naturalmente si va molto più in là, allora arrivano le ondate che fanno appunto la pulizia dei parabrezza, fanno questi lavori assolutamente non utili. E questo è il discorso che è sottostante a quello che dicevo prima. O noi abbiamo una maggiore apertura oppure arrivano gli emigranti. Io non vedo la possibilità di mettere, mentre al limite a sud potete anche fare, non lo so, ecco, in modo che non arrivino il mare come con gli albanesi, eccetera. Le frontiere dell'est sono un immenso campo aperto, insomma, no? Avete visto quando sono state lasciate libere come hanno cominciato, no? Quando è caduto poi il muro di Berlino. E questo è un problema che noi dobbiamo affrontare con la possibilità di esportazione future, cioè è la, vedete, dobbiamo dare la stessa, ed è complicatissimo farlo, ma la stessa impostazione intellettuale che hanno fatto gli americani col Messico. Il NAFTA, che va un po', che è North American Free Trade Agreement, è una sfida grandissima perché mette insieme un paese ad alta tecnologia e ad alto costo del lavoro con un paese a bassa tecnologia e a basso costo del lavoro, assumendo tutte le conseguenze. Cioè il fatto che la cosa è straordinaria, no? Ci sono due stabilimenti gemelli della Ford a Detroit e in Messico, no? Uno fa motori, uno assieme a carrozzerie, e la produttività dello stabilimento del Messico è ormai identica a quella di Detroit. I salari sono 4 volte inferiori. Questo evidentemente vi provoca dei problemi colossali. Ma perché l'America nella maggioranza accetta il NAFTA? Perché capisce benissimo che è il modo di creare un'area economica molto più ampia, con delle possibilità di sviluppo futuro, anche se porta agli spostamenti nelle lavorazioni semplici di dimensioni colossali. Il rapporto fra Europa dell'Ovest e Europa del Sud deve essere impostato nello stesso modo, soltanto che là c'è un'autorità sola, gli Stati Uniti, cioè, comanda l'Europa, è in una fase di grande frammentazione e quindi tutta questa trasformazione è molto più difficile, ed è questo che mi preoccupa. Il simbolo di questo sono i Balcani, no? Ecco, ma se noi non ci affrettiamo, l'Europa dell'Est diventa una polveriera, perché i problemi interni sono drammatici.
Ci sarebbe ancora da dire parecchio.
Mi sembra che abbia detto abbastanza.
No, ce n'è ancora. Noi siamo arrivati all'ultima spiaggia. C'è ancora un lumicino di speranza. O che questo emerge per salvare il salvabile, oppure davvero siamo nel caos. La ringrazio.
Ma credo che lei abbia toccato alcuni punti che avevamo già discusso prima, nel senso che sono perfettamente d'accordo che il momento della crisi di oggi è un momento di crisi profondissima. Ho anche detto, però, e questo lo riconfermo, che è cominciato un passaggio, cioè non c'è più una società immobile. È ricominciato, ad esempio, il mercato inteso in senso buono politico, nel senso che voi avete, mentre nella storia italiana i risultati elettorali si ripetevano con minimi passaggi, ma erano sostanzialmente identici, non cambiavano affatto il governo, adesso la gente cambia, vota diversamente, punisce, premia, è cominciato il posti alta. Perché non c'è più il problema. Allora, per quello che ho detto, è un momento difficilissimo e drammatico, ma non è la fine di un paese. Non è la fine di un paese. Certamente io sono convintissimo che ci saranno i cambiamenti di potere non soltanto politici, ma anche generazionali. Secondo me bisogna arrivare ai trentenni, bisogna arrivare a fare quei cambiamenti così radicali come ha fatto la Francia, la Spagna 15 anni fa, no? Io sono profondamente convinto di questo, però non condivido delle sue parole la disperazione che queste risorse non ci siano nel paese, non so, sarà perché faccio il professore, e secondo me ci sono e si stanno liberando, insomma, io non ho mai trovato studenti così in gamba come adesso, gente che va all'estero, il successo che hanno i programmi come l'Erasmus, che vive in università, questa mobilità, questa... Poi dico, questo qui vuol dire che stiamo diventando europei davvero e non nella retorica, perché finora abbiamo fatto gli europei a parole ma non a fatti. Ecco, questo per me è un forte segno di speranza. Ecco, io certamente sta provocando la rivoluzione, ma doveva venire, ecco. Ma io non ritengo, lei ha come descritto che fossimo nel momento della disperazione, no? Cioè in cui la gente non ha orizzonti, mentre invece è un paese che dibatte profondamente i suoi problemi con, ripeto, libertà e con consapevolezze per me nuove. Su questo si può realizzare una grande novità, una seconda generazione di sviluppo e di cambiamento. Ecco. Prima diventava difficile con l'incrostazione che avevamo avuto. Naturalmente uno può anche dire queste sono solo speranze, lo so anch'io che sono solo speranze. Nel momento del cambiamento si vede tutto buio. Io ho, ripeto, la ferma convinzione che un'imprenditorialità liberata dai suoi lacci, dai problemi che ha avuto, un intervenire della concorrenza dove prima vi era il rapporto politico, l'intreccio, eccetera, sono tutti cambiamenti che hanno conseguenze economiche di dimensioni che noi non conosciamo. Io ne sono profondamente convinto, no? È come se noi dovessimo prima marciare con dei pesi al piedi che adagio adagio ci stiamo togliendo. Non sappiamo ancora la direzione di marcia, ma la capacità di camminare intanto l'abbiamo riacquistata.
In fondo.
C'è questo povero signore che alza le mani ma non gli danno mai il microfono. E ma sta già parlando col microfono. Dopo la prenotiamo.
Sì,
poi finiamo ormai. Oh, posso andare avanti?
Sì.
Sì?
Prato, è fondamentale il nodo della politica. Particolarmente quando ha parlato dell'Italia avviata della contrapposizione dei due blocchi, in cui diceva che in fondo c'era la politica paesi europei prima. Allora volevo sapere, per una politica ha delle premesse e quanto riferisco a delle premesse che poi diventano ricchezze e la formazione economica dell'uomo.
Dunque senta. È vero quello che lei interpreta, no? Cioè che ci sia questa specie di grande primato della politica. E per essere più precisi, ci sono alcuni fatti nuovi di cui ancora non ci siamo resi conto, no? La prima è la fine dell'ombrello americano, no? In fondo eravamo disabituati come continente a prendere delle decisioni. Yalta ci esonerava dal prenderle. Adesso dobbiamo prendere delle decisioni e non in una situazione, come vedete prima, di profondo disaccordo. L'ombrello americano, io credo che sia essenziale, se vogliamo affrontare questi problemi, l'accordo con l'America. Ma è finita una fase storica di alleanza, per definizione, come io la chiamo, fra l'America e l'Europa. Nessuno si è accorto che Clinton è il primo presidente non necessariamente filoeuropeo, di una generazione in cui l'America non aveva più emigranti dall'Europa, ne aveva un sacco dall'Asia, in cui nelle università si studi il giapponese e il francese con la stessa frequenza, nelle città americane voglio dire, in cui se andate all'MIT in biblioteca di notte trovate solo gente che ha gli occhi a mandorla, no? Un po' perché hanno questa generazione asiatica che vuole affermarsi, un po' perché sono tantissimi, no? In California devono riformare gli schemi di ammissione all'università perché sennò gli asiatici sono sovrarappresentati, no? Perché vincono sempre le borse di studio, no? Vengono sempre come, sono come le donne nei concorsi in Italia, no? Se non ci fossero delle giurie un po' partigiane, tutti i posti sono coperti da donne, perché sono le più brave, no? Quindi ricordo quando andavo in commissione di qualche concorso che mi diceva un professore, faccia vincere anche qualche uomo, dico, ma vedremo, insomma, no? Così è diventato il problema dell'America, cioè non ha più l'affezione o il rapporto con l'Europa come aveva la stessa America di Reagan o di Bush. Allora noi ci troviamo improvvisamente con, in teoria, questa America dominante, in pratica che non ha più voglia di fare, di sostituire l'Europa nelle sue decisioni e nelle sue spese. E allora dobbiamo, e qui vengo proprio alla sua domanda dei valori, no? Dobbiamo cominciare a accumulare anche dei valori di tipo continentale, no? Omogeneizzandoci. Ed è un'impresa titanica, perché Germania, Francia e Italia sono profondamente diverse fra di loro. Ma nessuno si illudeva che questo sforzo fosse di breve durata, anzi, secondo me abbiamo già raggiunto dei risultati grandiosi. Cioè, ma vi rendete conto che l'Europa era vissuta scannandosi per 25 secoli e che adesso una guerra, parlo d'Europa occidentale, no? Una guerra nell'ambito dell'Europa occidentale è impensabile. Ma è un passaggio in avanti o non lo è? Ah, questo è avvenuto sull'ombrello americano. Adesso improvvisamente siamo soli, questo ha portato alla crisi fortissima, no, della politica europea, adagio bisogna ricostruirla. Ma non pensiamo mica che la si possa fare così, perché bisogna ricostruire la realtà di un continente con istituzioni completamente diverse. I tedeschi hanno le loro tradizioni, gli inglesi hanno le loro tradizioni, se cominciassero a parlare delle istituzioni economiche, ma fra la Germania e la Gran Bretagna ci sono delle diversità colossali nel ruolo dello Stato, il ruolo dei sindacati. Pensate, in Germania il sindacato è una struttura importantissima. Si attende la ripresa tedesca solo una volta firmato il patto sociale. In Germania non si discute d'altro. Ma voi pensate che in Inghilterra si discute il patto sociale? Ma non ci pensano neanche lontanamente. Cioè noi dobbiamo adagio omogeneizzare queste culture terribilmente diverse che abbiamo fra di noi. Non ci vuole, non ci può essere fretta. Io credo però che le condizioni che vi ho detto prima dell'economia possono permetterci quel ritorno alla ripresa che ci dia di nuovo tempo, e adagio ci andiamo omogeneizzando, e bisogna omogeneizzare la gente insieme alle istituzioni. Quanto di questo viene affrettato con ideali comuni? Moltissimi. Gli aree comuni però sono un problema grosso da definire adesso. Certamente è caduto il discorso dell'ideale socialista, però le concezioni di capitalismo sono diversissime da paese a paese. uscito un libro in questi giorni tradotto al francese di Michel Albert, Capitalismo contro capitalismo, che il titolo stesso vi dice il significato del libro, no? Che mette in rilievo le grandi diversità tra il capitalismo renano-germanico, il capitalismo anglosassone di Gran Bretagna, la mistura francese, il capitalismo italiano con tutti i suoi problemi, e noi dobbiamo mettere assieme tutte queste cose, no? Il cemento ideale si è molto affievolito. Allora qualcuno accusa, dice, ma si sta facendo solo l'Europa, l'Europa delle banche, l'Europa delle economie. Questo secondo me non è vero, perché sotto sotto c'è tutto un confronto dei sistemi, un confronto delle costituzioni, un confronto delle ideologie, un confronto, ma che però ci deve portare a decisioni comuni, ma secondo me senza minimamente negare le grandi tradizioni dei diversi paesi. Cioè l'idea che noi pensiamo a un'Europa come un continente unito è un'idea perfetta. Se noi vogliamo pensare all'Europa come un continente omogeneo siamo assolutamente stupidi. Perché? E allora dobbiamo continuamente mediare con queste diversità. Mediare con queste diversità. Il rimprovero che faccio al sistema capitalistico italiano è che vedo che non ha dottrina. Ma non che dobbiamo o adeguarci alla dottrina germanica o adeguarci alla dottrina è che non dibattiamo al nostro interno le regole, i sistemi istituzionali, tutti questi aspetti, no? Però la grande ricchezza dell'Europa non è la sua omogeneità, ma è la sua diversità. Io credo che una volta passato questo smarrimento, soprattutto una volta passato lo smarrimento tedesco, no? Perché la Germania è diventata un punto di riferimento importantissimo e in questo momento il paese è come smarrito, no? Ha capito che ha fatto il grande atto eroico dell'unificazione, ma ha sbagliato tanti gesti, no? Il cambio della moneta, l'illusione che la produttività della Germania orientale aumentasse subito, hanno fatto in fondo degli sbagli che se avessero fatto gli italiani avrebbero detto guarda i soliti italiani demagoghi, no? Avendolo fatto i tedeschi sono sbagli tecnici, però di fatto hanno evidentemente, ma era l'intuizione politica di Adenauer quando Otto Poli, presidente della Bundesbank, gli sbatteva la porta in faccia dicendo il cambio che state facendo è un cambio ridicolo, insensato, aveva perfettamente ragione Otto Poli dal punto di vista tecnico, ma il politico Kohl sapeva che il treno dell'unificazione passava e passava 5 minuti e quando Gorbaciov non sarebbe più durato l'unificazione non si faceva più e l'ha fatta in 5 minuti e adesso pagano per 5 anni il prezzo dei 5 minuti, no? Ma questo non vuol dire affatto che noi non possiamo ricostruire adagio adagio degli ideali comuni per questa Europa. Ecco, ci vuole tempo, ma è la via in cui noi stiamo andando.
Buonasera, dunque io mi chiamo Marchetto Palo, volevo fare una domanda. In questo periodo si parla tanto di privatizzazioni, no? E mi risulta che dal settembre del 92 il professor Romano Prodi aveva sviluppato una serie di studi sul come affrontare le privatizzazioni. Purtroppo poi non sono riuscito a leggere più niente in questo ambito, anzi vorrei pregarla di dirci se ha sviluppato questi studi in un libro, in un saggio, e sul come appunto sviluppare le privatizzazioni, e leggevo appunto che il suo studio partiva dalle privatizzazioni delle banche e poi appunto appunto vorrei che lei ce lo spiegasse un po' meglio di quanto non lo possa fare adesso io da quello che io ho letto nel settembre 92, che mi sembra fosse un discorso appena uscito. Grazie.
Ma non voglio annoiarvi su questo perché quest'anno ci ho fatto il corso universitario di 60 ore, quindi mi ricordo che siccome ho l'ordine che alle 10:15 dobbiamo finire, abbiamo pochi secondi. Ma dunque, le dico solo alcuni obiettivi che sono a vedere, come, che cosa e perché privatizzare, no? Cioè, la privatizzazione, guai prendere la parola come un mito in se stesso, no? In un'epoca però di internazionalizzazione dell'economia, come abbiamo visto prima, no? Anche solo per flash, diventa sempre più difficile avere un'impresa legata a uno Stato. Cioè l'impresa pubblica concepisce sempre un rapporto biunivoco fra Stato e impresa ed un limite di mercato che adesso non è più sostenibile. Quindi io credo che nella maggioranza dei settori il problema della privatizzazione si ponga come un problema urgente, non tanto per fare soldi dallo Stato, anche se questo non guasta, ma proprio perché le imprese devono avere una dimensione come la dimensione del mercato, che non è più nazionale ma è internazionale. In secondo luogo, ormai le autorità di Bruxelles, e cioè la Comunità Europea, impedisce forme di ricapitalizzazione pubblica, forme di aiuti, tutta una serie di istituzioni su cui l'impresa pubblica poteva vivere e prosperare. Quindi ormai la via verso la privatizzazione è una via, secondo me, segnata dalla storia. Sull'Italia, io ponevo nell'articolo che lei, a cui lei alludeva, che poi non ho ancora scritto niente, mi sono andato avanti un po' a lavorarci parecchio negli ultimi mesi, prima di tutto l'obiettivo, no? Noi, se privatizziamo, cosa dobbiamo evitare e dove vogliamo arrivare? Se la privatizzazione è fatta per aumentare la concorrenza, l'efficienza delle nostre imprese e anche gli equilibri politici, evitando uno certo strapotere del mondo politico sulla società, allora attenzione, dobbiamo privatizzare moltiplicando i centri decisionali del Paese. Cioè, per essere molto concreti, questo l'ha detto il Presidente del Consiglio più volte, no? C'era anche scritto in quegli articoli a cui lei allude, se privatizzare significa passare ad avere un padrone pubblico e tre padroni privati, ad avere tre padroni privati più grandi, non mi interessa privatizzare. Privatizzare significa, in un paese in cui mancano le strutture medio-grandi come in Italia, creare una quindicina di strutture di questa dimensione. Allora derivava la necessità di cominciare, appunto, come diceva lei, dalle banche, perché io prevedevo, e ancora sono molto legato a un modello di privatizzazione vicino a quello che è fatto dalla Francia, cioè col cosiddetto nocciolo duro, per creare il capitale di ingresso delle banche che diventino i capofila di alcuni gruppi industriali, no? Intrecciandoci poi le azioni in un modo, adesso inutile stare a spiegare, in modo da avere una quindicina di gruppi che abbiano, alcuni di essi, una banca, una società di assicurazione, imprese industriali, insomma un modello abbastanza simile a quello tedesco, tanto per essere chiaro, cioè ripristinando una tradizione interrotta dopo la crisi del 29 di partecipazione delle banche nella azionariato delle imprese. Naturalmente, per evitare il rischio che ha portato le tragedie del post 29, di cui mi rendo perfettamente conto, vi è limitare la quota di partecipazione e essere molto vigili su tutta una serie di norme. Ecco. Il processo di privatizzazione, oltre a questi obiettivi molto chiari, deve però avere alcune altre ricette molto semplici. Bisogna scrivere con precisione, con rigore, senza avere la via d'uscita all'indietro, che cosa, come e quando privatizzare. Se mancano queste tre elementari ricette, il mercato non ci capisce niente e non ci sta. Perché il mercato, per assorbire le imprese private, c'è. ricordatevi che quando è cominciato il governo, la privatizzazione in Francia nell'86-87, la dimensione del mercato borsistico di Parigi era identica a quella di Milano, in tre dimensioni, quindi sono cose che la gente non sa, quindi non è da dire mancano, su. Però nessuno è disposto a mettere risorse in un processo che non si sa mai come vada a finire, che improvvisamente si parte sulla privatizzazione del monopolio tabacchi, poi viene deciso che si privatizza il 49%, ma privatizzare il 49% è una balla, voglio dire, non è privatizzare, no? E tutte le cose le abbiamo fatte in questo modo, no? E allora sì che la gente non compra, il mercato non si fida, insomma, ma se le azioni vengono fatte in un determinato modo, vengono portate fino in fondo, allora il processo di privatizzazione è assolutamente realistico. Se viene fatto a metà, il processo di privatizzazione non è assolutamente realistico. E vedete, per evitare poi, chiaro che figuriamoci se non mi preoccupo profondamente del fatto che non possiamo privatizzare vendendo tutto agli stranieri, no? Un insegnamento che tutte le conferenze che abbiamo fatto in Polonia ha cercato di convincerle, poi ci sono arrivati anche loro, no? Cioè, noi privatizziamo, mi ricordo il ministro polacco, eravamo in aprile, di 2 anni fa, noi privatizzeremo 6.000 imprese entro la fine dell'anno. Io guardavo, dicevo, avete matto, dicevo, ripetete una vecchia battuta che ho detto tante volte, che a Liri li ho privatizzate 34 e poi hanno privatizzato me, no? Perché privatizzare non è un'operazione facile, ma il problema è che nessun sistema può reggersi la privatizzazione che viene fatta solo in favore degli stranieri, no? Che è ovvio, non si può mica vendere, in teoria si può, in pratica non può avvenire questo, no? Allora, per questo motivo che ho fatto il discorso di trovare un nucleo di capitale anche interno che possa fare il riferimento di comando per le imprese privatizzate. Di qui il discorso delle banche, di rimetterle in gioco nel processo di privatizzazione. Ecco. Se volete un po' approfondire questi temi, non tanto sulla privatizzazione italiana, ma proprio che per me è un capitolo affascinante, no? Sulla diversità del capitalismo in Europa, da cui si imparano tante queste cose. Prendete proprio quel libro che è molto facile, scritto piano, di Michel Albert, Capitalismo contro capitalismo, che è uscito in questi giorni, perché proprio è come un arricchimento, no? Cioè questo grande discorso di capire che i paesi sono tanto diversi fra di loro, e quindi vi stimola la testa per dire, ma in Italia come vogliamo che sia il capitalismo italiano fra vent'anni, no? Quale ruolo deve avere il sindacato? Quale ruolo, quale responsabilità deve avere? È tutto in gioco, no? Pensate, il crollo del sindacato in Gran Bretagna, in Francia, negli ultimi anni, dove non ha assunto un ruolo nuovo nella società, no? La sua forza ancora in Germania, dove ha assunto un ruolo nuovo, per il bene e per il male, intendiamoci. Il sindacato tedesco che gestisce le scuole tecniche insieme alla regione, insieme agli imprenditori, che si responsabilizzano della formazione dei giovani, no? Che sono i grandi ruoli del domani. Ecco, questo noi lo dobbiamo imparare, siccome viene fatto vicino a casa nostra, perché non lo dobbiamo fare anche noi? Perché non lo dobbiamo fare anche noi? No? Allora noi capiamo, sindacalisti, imprenditori, studenti, insomma, che quello che abbiamo definito il capitalismo, no? Sono mille musiche diverse, sono mondi. Allora dobbiamo inserirci lo spirito del nostro popolo, no? Gli obiettivi nostri, la nostra solidarietà, i nostri problemi. Secondo me questo è quello che noi dobbiamo capire, mentre molto spesso alla fine ci sentiamo come condannati da un mondo che sta sopra di noi, no? Anche i paesi piccolissimi sono sotto tutti questi aspetti artefici del loro destino, lavorandosi in un mercato internazionale, ma conservando la loro genuinità, la loro forza, le loro istituzioni, il loro, voglio dire anche nella privatissima Germania, il Lander della Westfalia, no? Ha detto che la Volkswagen non la voleva privatizzare, ecco. Perché? Ma perché come il gatto di casa, insomma, no? È sempre stata la nostra impresa, solamente mica ci mettono il naso dentro a nominare i dirigenti, non c'è mica un democristiano, un socialista, no, gente che sa fare automobili, ecco. Però non è che questo abbia mi ha impedito di seguire quello che era un po' un desiderio di una regione che aveva una sua storia, una sua... Ecco, che questa è la nuova Europa. Il problema è che noi in Italia dobbiamo riprendere fiducia in noi stessi e andare a ristudiare queste cose e capire che dobbiamo e possiamo decidere noi tanta parte di come vogliamo il nostro destino. E quindi il ruolo del sindacato, e quindi il ruolo della Confindustria, e quindi il ruolo delle regioni, no? Queste regioni che dormono, no? che sono una tragedia. Perché? Perché hanno avuto il potere a metà, perché non possono imporre imposte e quindi la loro gara è prendere più denari da Roma che possono, quindi, e poi non hanno ruoli autonomi, forti, no? E allora è tutto da riscoprire questo. Ecco, io non sono pessimista del tutto, perché finalmente questi problemi si possono fare, no? Non c'è più altro, non c'è più l'Italia in cui i democristiani e i socialisti sono condannati a governare, i comunisti sono condannati a opporsi, e non c'è più questo gioco che fa in fondo comodo a tutti. È ritornato, secondo me, la speranza di poter cominciare a fare, e se si comincia, io credo che i giovani abbiano un gusto enorme nel buttarsi a fare questo, no? Insomma, è un giardino con mille fiori questa Europa, no? Vogliamo avere anche il nostro o no? Secondo me lo possiamo benissimo avere, insomma. Non è una situazione disperante, insomma. Ultima domanda. Alle 11:10 mi fa la domanda. Io vado a Bologna adesso. No, la priorità glielo dico subito. Una priorità su tutte è la scuola. Cioè qui bisogna preparare una nuova generazione. Scuola vuol dire mobilitare un paese, no? E quindi l'obbligo scolastico, le nuove scuole tecniche, l'autonomia delle università, tentare di spaccare queste burocrazie delle strutture di cultura, di ricerca, libertà in questo senso, così. E quindi mobilitare l'energia vuol dire anche mobilitare le fantasie su questo piano, no? Discutevamo stasera a cena, dico, io non vedo più il servizio militare obbligatorio, no? Io vedo ormai il servizio militare volontario, perché tutte le cose che ci chiedono esigono degli specialisti, e allora si fa il servizio militare obbligatorio e si fa il servizio civile obbligatorio per uomini e donne, in cui si fanno tre compiti: scuola, perché non l'ha avuta prima, perché non possiamo più avere dei ragazzi che si ritornano analfabeti, no? Perché sennò non servono a se stessi e al paese. Secondo, pulire l'Italia, perché è sporca, ci sono dei rottami dappertutto, insomma, no? E terzo, tenere dietro ai vecchi. E questi sono i programmi che in fondo vi possono. E il secondo programma è che ho messo mano a questo grande sforzo di elevazione culturale, bisogna ricostruire la struttura burocratica dello Stato, cioè bisogna rifare lo Stato, perché quello che diceva lei prima, sulle code, su queste cose, insomma, noi abbiamo disprezzato la burocrazia, noi abbiamo compiuto, secondo me, delle colpe riguardo all'organizzazione collettiva che sono molto, molto forti. E poi ci sono i programmi economici che abbiamo già elencato prima, no? Ma questo è inutile che li ripeta, perché vi ho già annoiato abbastanza. Adesso vi do la buonanotte, io vado a Bologna, mi andate a casa e tutti quanti.
Scusate, prima di andare bisogna...
Ma tu vai in macchina o vai in treno? questo punto non metto mai
niente. Sì, ma no, ci sarà una macchina.
Credo che l'incontro di stasera confermi comunque la bontà di queste iniziative, soprattutto per il momento che stiamo attraversando, ascoltare delle persone capaci così di farci entrare nei meccanismi, di farci partecipare a un'analisi della situazione e anche a emettere giudizi, soprattutto con una grossa arteria forse di ottimismo che si è riuscito a darci, sia molto positivo.
Io
voglio ricordare che lunedì prossimo ci sarà un altro incontro molto interessante, ed è l'incontro col professor Zeri, il quale terrà una lezione così intitolata "Un affresco duecentesco a Verona", illustrerà l'affresco "Soggetto profano e misterioso" della torre abbaziale di San Zeno a Verona, recentemente restaurato. Speriamo di avervi tutti qui e ringraziamo ancora il professor Romano Prodi. Grazie.
Il programma ti avesse